Buongiorno a tutti, scusate il ritardo che stiamo accumulando in questa giornata, vi prometto che starò nei binari, all'1:30 si mangerà. Oggi vi parlo, io sono Roberto Freato, sono un consulente, mi occupo di prototipazione, advisory architetturale, cloud negli ultimi 5 anni. E quello di cui vi parlerò oggi è UpService, che non so quanti conoscono già. Bene, benissimo. È una tecnologia container di Microsoft nativa su Azure che ci permette di fare una serie di cose molto interessanti. Sono uno sviluppatore, cercherò di farmi comprendere, non ci sarà tanto codice, anzi direi quasi niente, però è sicuramente un giochino molto utile e molto positivo per chi sviluppa applicazioni. Vi staranno dicendo un po' tutti, sia oggi che in quest'ultimo periodo, i vantaggi del Platform as a Service. Platform as a Service è quella fetta di cloud che ci dice: io ti do una piattaforma comprensiva già di potenza di calcolo, quindi macchine virtuali, di cui però ti nascondo la complessità. E ti do un contratto di servizio tale per cui tu prendi un semilavorato, nel caso di UpService un'applicazione, e la fai girare. Punto. Poi, chi se ne di cosa c'è sotto, in tutti i sensi. Quindi, dal punto di vista della governance, non ci deve interessare poi di fare un setup di una macchina virtuale, di installare IIS per ASP.NET o Tomcat per Java e così via. Perché? Perché lo fa il provider, che è Azure, che è Microsoft. Nel caso di UpService, nel caso di SQL Database, che vedrete dopo mangiato, che è un pass, anche questo, il vantaggio è che io non devo installare una macchina con SQL Server, non la devo configurare, non devo fare delle attività terribili, per quanto diciamo, di profonda utilità di fine tuning. Perché? Perché ci pensa il fornitore, il provider. Io devo solo preoccuparmi di mettere i dati, nel caso di SQL Database. E questo, appunto, lo portiamo anche nelle applicazioni, con UpService. Ma io lo chiamo anche spesso container, perché adesso non so chi è che conosce Docker. Ok, è un momento storico in cui si sta cominciando a usare molto le tecnologie basate sui container. Un container che cos'è? È fondamentalmente uno stack applicativo, anzi più che altro è, se vogliamo, possiamo addirittura chiamarlo middleware, ma comunque è una tecnologia che ci permette di pacchettizzare tutto uno stack nostro applicativo, quindi un'applicazione, dei dati, dei servizi infrastrutturali, all'interno appunto di questo pacchetto, in modo tale che il pacchetto stesso poi sia portabile su una macchina virtuale, su un'altra, in modo abbastanza semplice. Quindi il concetto di container, che non è solo UpService, Docker o un altro, è proprio serve per poter dire: io costruisco diciamo un'installazione tipo della mia applicazione, che prevede una parte web, una parte dati, una parte di logging, eccetera. Grazie al container ne creo un pacchetto. Poi questo pacchetto oggi lo metto su una macchina virtuale creata sul mio computer, e domani su uno IaaS di Azure, e dopodomani su una macchina virtuale di un altro provider. E rendo di così la mia applicazione portabile, anzi non solo l'applicazione, tutto lo stack. UpService è un container che appunto ci dà la possibilità di prendere la nostra app scritta in ASP.NET, Node.js, PHP, Java, Python. Forse dimentico qualcosa, ma comunque ha una vasta, diciamo, superficie di linguaggi supportati, di deployarla, e insieme ci dà anche dei servizi infrastrutturali, per esempio una piattaforma per loggare applicativamente qualsiasi cosa abbiamo necessità di loggare, piuttosto che gli errori, una gestione per esempio del deployment molto interessante che vedremo. Il tutto con quello che io dico un lock-in praticamente nullo, nel senso che questo è, diciamo, il punto forte di un container, che dovrebbe avere un lock-in basso. Il lock-in che cos'è? È quella proprietà per cui si crea una dipendenza con il sistema sottostante. Cioè, se io vado a scrivere un codice che utilizza il servizio blob storage di Azure, per quanto sia sicuramente abbia dei vantaggi utilizzare il servizio di blob storage, io sto scrivendo un pezzo di codice che ha del lock-in, cioè la mia applicazione ha del lock-in. Se domani volessi tirar via la mia applicazione dal blob storage, dovrei riscrivere un pezzettino di logica. E quindi la mia migrazione fuori da questo sistema sarebbe un po' più difficile. Ecco, UpService ha il vantaggio che ha zero lock-in. per cui non ha una dipendenza forte, cioè l'applicazione che noi ci andiamo a sviluppare non ha una dipendenza forte, ma è molto debole, cioè tramite interfacce già esistenti, quindi tramite API già note, uno interagisce con il servizio sottostante e questo fa sì che se domani siete stufi prendete la vostra applicazione e la mettete su un iOS in casa. Una nota, mi raccomando, interrompetemi quando volete, piuttosto che lasciare le domande alla fine potete tranquillamente interrompermi e farmi le vostre domande in qualsiasi momento. Bene, quindi cominciamo un attimo a vedere. Ho tenuto aperto i due portali perché farò un po' di cose in uno o nell'altro. Dovreste già aver visto bene o male come si presenta il nuovo portale. Alla base di tutto il servizio App Service c'è il concetto di plan. Il plan, ora proviamo a creare uno slot App Service che è più facile mostrarvelo che spiegarvelo da zero. Allora, supponiamo di creare un sito che si chiama tcd01@azurewebsite.net. Ora specifico un resource group. Un resource group, se non ve l'ha ancora spiegato nessuno, è una specie di contenitore di oggetti all'interno delle nostre deployment Azure. Io lo faccio in modo tale da tenere tutto quello che farò in demo in questo resource group. Quindi, diciamo, potete anche ignorarlo. Quando creo un sito, quindi un'applicazione web, io vi ho detto app service e noi ora leggiamo web app. Non fateci caso, stiamo parlando sempre della stessa cosa. Io di fatto quando creo uno spazio app service sto creando uno slot, un sito, qualcosa.azurewebsite.net, in questo caso si chiama TCD01. Alla base di tutto l'app service c'è il concetto di plan. Il plan è un insieme di siti, di slot. Io vi ho detto prima che app service è un container. Significa che io ho il mio sito di produzione che sarà tcd01@azurewebsite.net, poi quello di staging che si chiamerà in un altro modo. Ma questi due siti possono coesistere fisicamente sulla stessa macchina. Se pensiamo come lo potremmo fare noi, installiamo una macchina, ci mettiamo IIS, ci mettiamo due siti e abbiamo ottenuto questa cosa. Non è proprio così, perché se già noi abbiamo la possibilità di collegarci a una macchina virtuale e configurare IIS, mentre configuriamo il secondo possiamo rompere il primo. O meglio, ne abbiamo la possibilità. In questo caso sono comunque isolati all'interno di questa macchina virtuale e la macchina virtuale, chi la stabilisce? Il plan. Quindi io qua creo un plan che si chiama TCD2016, gli dico che questo insieme di siti sarà in Western Europe e ne decido il pricing tier. Per ora ignorate quello che vi è apparso lì, io scelgo il primissimo plan. Fermo l'operazione. Il sito che mi viene creato è un sito vuoto, che può supportare .NET, Java, PHP, Node e tutto quello che vi ho detto prima. Ci dovrebbe mettere relativamente poco. Cosa sta succedendo dietro le quinte? Che Microsoft ha pronte delle macchine. Ha pronte delle macchine molto stupide. La macchina che vi ho appena creato è una macchina small da 1,5 giga, una cosa del genere, vuota, che in pochi secondi, passeranno altri 10 secondi massimo, mette dietro un bilanciatore di carico che risponde all'URL che vi ho fatto vedere e ci carica un sito web di esempio che è composto da una sola pagina, che è questa qui, un Hello World. Su, questo è il warm up tipico di un'applicazione, ma dovrebbe venire adesso una pagina di contenuto banale. Cosa posso fare dopo che ho creato un sito di questo tipo? Crearne per esempio un altro sfruttando lo stesso plan, cioè sfruttando la stessa macchina virtuale in cui ho appena costruito questo sito. Questo già vi potrebbe fare maturare qualche idea sul modello di pricing. Io non sto pagando le singole applicazioni, ma pago quanto mi costa l'app service plan. Quindi se ho un app service plan con 100 app, mi costa uguale allo stesso app service plan con due app. Ovviamente se ci metto 100 app di produzione con un carico pazzesco, forse sarebbe il caso di organizzarle in due app in un plan, tre app in un altro e così via. Però quello che voglio farvi capire è che l'unità di scale, l'unità che poi billa, non è tanto il sito, ma è l'app service plan. Sono molto ripetitivo su questo concetto perché è uno di quei concetti che Microsoft non ha spiegato benissimo negli ultimi tempi. Adesso comincia a spiegarlo bene nella documentazione. Poi, per esempio, posso usare anche la Gallery, che è una specie di marketplace di applicazioni precostituite. E no, Scalable, no, WordPress. E creare uno stack WordPress. WordPress cos'è? È un blog engine CMS basato su MySQL, che però può girare su AIS con l'estensione di PHP. Ora anche qui specifico un nome, il gruppo va bene. A differenza di prima, siccome il pacchettino WordPress ha bisogno di una dipendenza, che è il MySQL, mi chiede anche di costruire il MySQL. Al MySQL gli dico di andare in Western Europe, mi scelgo la versione free, che è la Mercury, con una piccola nota. MySQL è un servizio offerto non tanto da Azure, quanto da un partner che si chiama ClearDB. Però Azure cosa fa? Cosa sta facendo? Qual è il trend? Di includere all'interno del portale anche servizi di partner. Per esempio, c'è un servizio di sicurezza che vi fa la scansione di sicurezza del vostro sito. È disponibile attraverso il portale, però lo billa, lo fattura una società esterna. Anche se ve lo ritrovate qui. Laddove c'è questo modello troverete sempre una specie di autorizzazione implicita che vi dice: ehi, va bene che l'hai configurato da qui, però sarà billato a parte. Quindi accetti le condizioni, sì, in questo caso vabbè è gratuito, perché ClearDB dà un numero, mi sembra anche non limitato, ma comunque un numero importante di database gratuiti ad uso test. Non ha una grande performance questo database, chiaramente, però insomma è un ottimo strumento per iniziare. Ora ci metterà un pelino di più, perché oltre a fare la creazione dello slot come è avvenuto prima, adesso dovrà anche deployare un pacchettino che è WordPress e creare il MySQL, però il processo è uguale. Tutte queste due app fra pochi secondi staranno girando sulla stessa macchina e potrei continuare così. C'è una domanda? In realtà da più o meno da quando il progetto Antares, che sarebbe website, esiste, quindi un paio d'anni, 2 o 3 anni, però non era così, diciamo, presentato bene, nel senso che era implicito nella creazione di un WordPress che, diciamo, appariva poi un MySQL di ClearDB, quindi forse potresti non essertene accorto. La domanda era da quant'è che ClearDB offre questo servizio congiuntamente a Azure. Prego, prego. Sì.
Posso cercare di utilizzare quella macchina per deployare un altro sito, oppure sono cose incompatibili?
La domanda è: se ho un cloud service esistente, posso usare la stessa macchina? Cioè i cloud service?
Sì, esatto, la tua macchina che viene sul cloud service.
Sì. No, sono due cose molto distinte, nel senso i cloud service che mi ha chiesto lui sono un servizio per quanto pass di un certo tipo, in cui c'è una visibilità tra l'altro anche completa della macchina virtuale sottostante, ed è una tecnologia diversa da website. Quello che potresti fare, se l'applicazione web deployata sul cloud service è abbastanza priva di dipendenze, prenderla e metterla sul website. La differenza appunto sta proprio anche nella visibilità sottostante, cioè proprio perché siamo in un container, io mi aspetto che ci siano delle limitazioni. La mia applicazione che gira il mio WordPress non è che può andare sul file system e spaccare quello che gli pare. Il file system che vedrà sarà un file system virtualizzato e containerizzato. Cioè magari gli sembra anche di scrivere su una cartella di sistema, ma in realtà è virtualizzata e sta scrivendo su una sua porzione. Un po' come le applicazioni isolate nei dispositivi mobile, lo stesso principio. Quindi è proprio una containerizzazione dell'unità di esecuzione. Ora sembra che ci stia mettendo di più, ma secondo me ha già finito ed è solo il refresh del sito. Andiamo subito a vedere. Dovrebbe propormi l'installazione di WordPress come avviene le prime volte. Vabbè, mentre ci pensa, vi faccio vedere quali sono i punti di ingresso a un website. Come vi dicevo prima, chiamerò in modo interscambiabile app service e website, non prendetevela, purtroppo cambiano nome ogni 15 giorni, per cui bisogna adeguarsi. Il punto di ingresso io lo riassumerei in questo filettino che si chiama Publish Profile. Il Publish Profile è un XML che ci mettiamo qui, adesso ve lo faccio vedere, che definisce quali sono le modalità di connessione verso questo slot affinché io possa, per esempio, pubblicare il mio servizio. Vi ricordo che tcd01 è tezurwebsite.net, è il sito vuoto che ho creato pochissimo tempo fa. Una modalità, per esempio, è l'FTP. Quindi per, diciamo, gli amanti del protocollo, Io posso prendermi credenziali di questo slot, ovviamente credenziali univoche di questo slot, non hanno nulla a che fare con TCD02 che è WordPress, che avrà tutto un altro set di credenziali, e vedo che in effetti c'è il file che mi ha risposto nella, diciamo nella richiesta web, nella richiesta HTTP. Poi però vediamo anche che c'è un'altra modalità che si chiama Web Deploy. Web Deploy è un protocollo basato su HTTP che permette di fare il publishing o comunque il controllo di un file system remoto tramite HTTP. Perché è embeddato lì dentro nel Publish Profile? Perché tramite Visual Studio è possibile fare pubblicazioni tramite questa modalità, piuttosto che FTP, anche dei vantaggi, supporta la pubblicazione differenziale, per cui solo i file modificati. Poi questo protocollo è supportato anche da una serie di altri strumenti di Microsoft, tipo WebMatrix, che vedremo poi. Facciamo un esempio. Facciamo una piccola web app. Se intanto ci sono domande, prego. Ovviamente scrivo in ASP.NET perché mi è più comodo, però avrei potuto farlo in Node, adesso dopo magari faccio anche un esempio con un HTML statico, giusto per darvi l'idea del fatto che sia poliglotta questo servizio. Cosa faccio? Prendiamo una paginetta e ci mettiamo dentro una stringa dinamica con il nome della macchina che esegue questo codice, questo mi servirà dopo per la demo sulla scalabilità. Vediamo se funziona. Ma penso di sì. Ok. E lo pubblico su Azure. Come? Ovviamente non tutte le società, le realtà, soprattutto quelle più grandi, hanno nella figura dello sviluppatore anche quello del manager di pubblicazione, di deployment, però ovviamente in questa situazione di dimostrazione agiamo nell'ipotesi semplicistica in cui io che sviluppo faccio anche il deployment. Tuttavia voi potreste collegare la pubblicazione a uno script esistente di continuous integration, insomma potete fare un po' quello che volete usando web deploy o FTP. Dimmi tutto. E come la domanda è, se ho delle app esistenti su Azure, le posso spostare in app service? Come le hai fatte le web app?
Sì, con delle applicazioni .NET, quindi sì. Le web app che faccio il publish standard.
Sì, ma dove girano oggi su Azure?
Con delle web app.
Ah, ok, sì, allora stai già usando questo servizio. Se vuoi consolidare le cose? Ah, ok, perché probabilmente per ogni web app tu hai creato un app service plan diverso. Certo. Tu guarda, sì, guarda, infatti è ottima domanda. Allora la domanda può essere riassunta in: se io volessi spostare questa TCD01 su un altro app service plan per consolidare o per necessità di scaling, come faccio? Gli dico change app service plan, seleziono l'ulteriore service plan che dovrei aver creato e l'app farà riferimento a un altro app service plan, quindi di fatto girerà su un altro pool di macchine da quel momento in poi. Sì, c'è sempre stato, ma come vi dicevo, purtroppo non era un concetto così facilmente comprendibile. Dipende, la domanda è, dov'è che posso capire il vantaggio economico di consolidare o no? Vi faccio un esempio concreto, un cliente che ha un pool dedicato al carico elevato, per esempio per la produzione, quindi ha un API, un sito e altri due o tre servizi di produzione, stanno su un pool, quindi 4-5 siti, stanno su un pool che è large, 4 istanze. Tutta un'altra parte invece dei siti di test stanno su un pool, una istanza, small, e metti che un sito di test diventi un sito di produzione o comunque sei in una fase pilota e diventa una fase un po' più mainstream, prendi l'app e la sposti nell'app service plan dedicato. E poi ti fai i conti su quanto ti costa il singolo app service plan. Prego.
Sì.
Sì. No, website è quello che vi sto facendo vedere. Cloud service lo posso capire, che dici un modello vecchio, ma website è esattamente app service. Ok? Quindi il website, quello che fino a ieri era chiamato website, si chiama app service o web app, insomma, queste tre modalità qui. Per cui se tu hai qualcosa che gira in un website, di fatto stai già eseguendo questo. Devi solo magari capire qual è l'app service plan sottostante, insomma, magari devi fare un attimo di indagine, però stai già lavorando così. Cloud service invece è un'altra cosa. No, cioè non è compatibile, non è difficile. No, diciamo che sono due ambienti diversi, dovresti prendere l'applicazione sul cloud service e rideployarla su un website. Che lo gestisci in modo uniforme. Perché ho fatto la pubblicazione di questa applicazione di esempio? Perché volevo farvi una demo di come funziona la scalabilità. Io vado sul mio sito e gli dico scala, app e out, cosa vuol dire? App, macchina più potente, out più macchine. Quindi app posso fino a un certo punto, un limite fisico anche se vogliamo, in questo caso il limite è una large, sarebbero 4 core, 7 giga di RAM. Out invece è un limite dovuto dal numero di servizio che in questo caso è impostato da Azure, sono 10 o 20 istanze, dipende dal tipo di servizio. Posso dirgli, guarda, scala automaticamente in base a delle regole di performance, la CPU è cotta, la memoria è piena, il network è pieno, eccetera, oppure in questo caso per la demo vado a manina a aumentare il numero delle istanze. La cosa interessante è che per quanto non ci sia uno SLA effettivo su quanto ci metta a fare scaling, loro dicono minuti, 10 minuti, 5 minuti, in realtà è un'operazione praticamente istantanea. Perché? Perché la macchina che esegue sta roba è del tutto stupida, è una macchina vuota che ha un IIS pronto per essere, diciamo, utilizzato. Non so se avete esperienza di IIS, ma IIS si può configurare con un file XML di configurazione che risiede anche altrove. Ed è proprio lì il punto. La macchina rimane la stessa, gli si dice da un momento X, cioè questo, la tua configurazione è quella, si mette la macchina dietro un bilanciatore e il gioco è fatto. Per testare la scalabilità, io vi ho fatto vedere il nome della macchina perché mi aspetterei che, siccome scalare vuol dire che poi davanti c'è un bilanciatore che farà un robin su tutte le macchine per bilanciare il traffico, da un altro browser mi appaia, no, la stessa, vediamo, da un altro ancora, vabbè, sicuramente fra, vediamo se ha finito. Sembra che abbia finito. Sicuramente fra un paio di minuti io mi aspetterei che la macchina sia pronta. Forse adesso sì, perché sta facendo warm up. Sento che sta caricando per la prima volta l'applicazione. Mi aspetterei che adesso mi dica un nome macchina diverso da quello che ho visto, diciamo, nella sessione di Chrome o di Firefox. E da qui in poi, se navigate voi, uno sì, uno no, sarà su una macchina, uno su una e un altro su un'altra. Qui non sta andando niente, riproviamoci. Vabbè. Domande finché qui non si decide? Ok. Ok, si è deciso. Allora, questa finisce con CD e questa finisce con CC, per cui sì. Ok, in effetti ha scalato. Quanto ci ha messo? Boh, un minuto, due minuti. Bene, ottimo. Cioè, questa è una grande cosa. È possibile anche proprio perché stiamo lavorando su un container, cioè l'operazione è molto, veramente molto semplice. Se il container gira su una macchina, facilmente gira anche su un'altra macchina che ci mettiamo di fianco. Bene. Però non tutti, come dicevo prima, sviluppano su ASP.NET, non tutti utilizzano Visual Studio per deployare, anzi, probabilmente nessuno, probabilmente sempre si passa da qualche altro strumento o anche da qualche altra persona, banalmente, che faccia questa cosa. C'è la possibilità di attaccare a una web app, che, ripeto, chiamerò app service o anche website adesso, visto che in effetti l'informazione è abbastanza frammentaria, di legarla a un sistema di continuous integration, per esempio a un project di Team Foundation Service, piuttosto che a un local Git repository. Cos'è un local Git repository? È un repository di source control che viene creato proprio all'interno del container. Quindi questo mi dà addirittura la possibilità di dire ho un container che fa girare la web app e al suo interno ci metto anche un servizio di versioning del codice. Olè. Quindi lo sviluppatore che adesso vuole fare una nuova pubblicazione, però non la vorrei fare qui, la vorrei fare... Metto un attimo in stand-by quello che vi ho appena detto. Lasciamo lì la pubblicazione, perché supponiamo sia in produzione. tcd01.azurewebsite.net è la nostra applicazione di produzione, non la vogliamo toccare. Perché se adesso faccio un deployment, ci sarà qualche secondo in cui è giù. Se il deployment è lungo, qualche minuto. Allora, cosa faccio? Creo uno slot che chiamo preprod. Che cos'è uno slot? È un sito a tutti gli effetti, quindi stessa identica cosa del sito principale. Container, con un URL, con un publish profile e compagnia bella, che però è dipendente, comunque correlato al sito principale. Perché questo? Perché io posso adesso lavorare sul sito, se vogliamo, secondario, dipendente, deployare qualcosa e poi con un pulsante fare lo swap dei due ambienti in modo da non avere downtime. Quindi adesso la mia nuova versione la lavoro magari su preprod e poi quando è pronta clicco il pulsantone che sta qui, swap, e senza downtime a TCD01 risponderà preprod invece della vecchia prod. Quindi l'obiettivo è quello, adesso vediamo come fare. Come vedete lo slot di preproduzione si presenta assolutamente come un sito che ha un URL uguale a prima, non è cambiato niente. Ha un publish profile che andiamo adesso ad aprire, con una credenziale diversa da quella di produzione, ci sta, nel senso se la data in pasto ha uno sviluppatore ci sta che sia diversa da quella di produzione. Per esempio noi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un sito qua, quindi creo un git repository, ci aggiungo un index HTML, che caldo, si chiama Technical Cloud Day versione 1, e adesso devo fare il commit e il push, quindi anche l'allineamento del codebase sul git remoto, sull'applicazione Azure. Quindi facciamo quel passaggio che ho fatto prima, continuous deployment, local git, perché lo sto rifacendo? Perché prima avevo creato un git su produzione, adesso lo sto facendo in preprod. Mi prendo, appena finito, dovrebbe aver già finito, ogni tanto è più lento diciamo il refresh del portale che l'operazione su Azure stessa. Mi prendo l'URL di dove sta il git, lui mi propone la credenziale master, perché esiste anche una credenziale capo che può agire su tutti i website, io invece userò quella specifica di questo slot, anche perché la credenziale master poi mi va su tutti i siti che controllo e non è bella. Prendo il nuovo publish profile, ci vado dentro a prendere, scusate si vede veramente poco, ma vi fidate che sto prendendo lo username di pubblicazione, lo metto qui e mi prendo anche la password di pubblicazione. Ok, torno al mio git, faccio un add, ok, facciamo una commit locale, la chiamiamo v1, dopo la commit facciamo una push, gli definisco una origine remota, che nel nostro caso è questa, la chiamo Azure, questo l'ho fatto la prima volta, mi chiederà una password, gli do la password, e non vedo l'interfaccia grafica, però starà dicendo ok, tutto bene, il che significa che, dove eravamo? Qua, nel sito di preprod, che prima era così, adesso ci troviamo la stessa cosa, adesso ci troviamo V1, faccio una modifica, non ho toccato il portale, ho solamente usato git locale con un push remoto, faccio una modifica, faccio un nuovo commit, lo chiamo V2, pusho su Azure, perfetto, rimettiamo la password, seconda versione, qualche secondo. Cosa sta succedendo nello slot di preprod? Se andiamo a vedere qua nel continuous deployment troveremo due deployment, V1 e V2. Ora c'è V2 online, ma la cosa bella è che poi posso per esempio ritornare alla versione V1 dal portale, rideployando la versione che avevo deployato prima. E chiaramente questa cosa si traduce anche nel cambio di nuovo di quello che sta sotto. Per chiudere il giro, supponiamo che questa sia la nuova applicazione di produzione, quindi ho già fatto il warm up, l'ho deployata, tutta pronta, la voglio sostituire senza downtime all'applicazione di produzione. Cosa faccio? Torno a TCD01, imparate a usare il portale nuovo perché è bellissimo, vi permette di avere un sacco di cose contemporanee e di lasciarle a metà e riprenderle in un momento successivo. Io l'ho odiato nei primi momenti, ma dopo con l'utilizzo in realtà è bello. Gli dico adesso swappati la parte di produzione con preprod, ok, e mi aspetto, questa è un'operazione invece un po' più lunga, siamo nell'ordine del mezzo minuto, cioè mi aspetterei sia istantanea, in realtà per qualche motivo è un po' più lunga, io mi aspetto che fra qualche secondo TCD01 risponda con la roba mutata su con Git e viceversa. Ho ripristinato la situazione precedente perché dopo mi servirà lo slot di produzione .NET. Ora, cercando di approcciare sempre la questione con il massimo di chiarezza, io cerco sempre di darvi magari qualcosa in più rispetto alla documentazione su come sono le cose dietro le quinte, perché poi magari uno, concetto banale di App Service Plan, non l'aveva travisato ed è secondo me centrale a tutto questo giochino. Cerco di parlarvi con lo stesso scetticismo anche di mobile app e API app. Qualcuno ne ha sentito parlare? Ok. Quando si parla di app service si parla, c'era una slide all'inizio, cioè l'unica, che dice app service è web apps, mobile apps, API apps e logic apps. Vero, verissimo, ma mi piace dire che in realtà sono la stessa cosa, nel senso che app service sono le web app, poi colorate e con una serie di funzionalità, se vogliamo, di alto livello, a servizi a valore aggiunto, che le fanno, diciamo, diventare mobile app o API app. Quindi con questa premessa vi spiego il giochino. Quando voi create, facciamo un'altra applicazione web, chiamiamola TCD03, e dai. Ok. Tutto bene, ok. Quando fate un'applicazione web, mentre deploya questa, ve lo faccio vedere qui, ci sono delle funzioni, delle impostazioni sotto il gruppo API e mobile. Quindi in realtà le funzioni di API apps e mobile apps sono disponibili anche in una banale web app. Perché? Quando Microsoft dice fate una mobile app, è perché Microsoft ha sviluppato uno stack completo sia client che server per facilitare lo sviluppo di applicazioni mobile. L'applicazione mobile tipica cosa fa oggi? È un thin client con qualche API, scambia dati, si autentica, e poi ha una logica, sì, ha una UX, però quella è puramente client. Allora cosa dice? Siccome le operazioni che si fanno spesso sono salvataggio dati, consultazioni, API, eccetera, io faccio in modo di crearti uno strato, diciamo, un po' astratto, che tu puoi usare da neofita on top sulla base delle web apps. Quindi tu hai una web app normalissima, che è la nostra TCD03, che nel frattempo è pronta. E per esempio ci connettiamo una sorgente dati. Cosa vuol dire? Cioè, se io dovessi fare un'applicazione con un API dietro, mi scriverei un API che va su database, mi prende i dati, me li mostra in JSON, quello che voglio, eccetera. Qui invece lo sto, diciamo, componendo un po' il servizio con dei wizard. Ok? Quindi è lì che vogliono portarvi, cioè non hai molta competenza di come si fa magari un database, un lookup dei dati, segui i miei wizard e io ti costruisco tutto lo stack server e client per fare questa operazione. Impostiamo una data connection, io ho un DB che è il Nordwind e l'Adventure Works su un server di demo che vado a collegare, la connection string ce l'ho qua. Sperando di ricordarmi di cambiarla alla fine della sessione, ogni tanto mi trovo dati che non sono miei, perché qualcuno dice, se l'ha messa sarà pubblica, usiamola. Invece no. Quando bene ho collegato, lasciamolo lavorare, io posso creare questo semilavorato, si chiamano Easy Tables. Le Easy Tables permettono di scrivere, leggere su tabelle di un database reale tramite un API che non abbiamo scritto noi, ma che ha scritto Microsoft, che noi configuriamo qui. In modo dichiarativo. Mi dice sto abilitando la tua mobile app per l'occasione, nel frattempo, no, ok, pronta, mi dice, guarda, su, dai, ok. Mi dice, sei sicuro di voler usare quest'app TCD03 per contenere questo stack? Perché? Perché ti andrò a scrivere nel file system la mia applicazione, predefinita, che fa questo giochino di API, accesso ai dati, eccetera. Sì, lo voglio. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Mi prendo il publish profile anche di questo qui. E stavolta però facciamo una cosa, andiamo con WebMatrix. WebMatrix è uno strumento che è una sorta di, diciamo, editor online di siti web, se vogliamo. Grazie al... Grazie al protocollo WebDeploy, che è quello che vi ho fatto vedere prima da Visual Studio, lui può collegarsi... Ah no, pardon, sbagliavo, perché questo era del dry run. Ok, ecco perché non andava. Lui può collegarsi al sito remoto e possiamo modificarne il contenuto. Cosa mi aspetto di vedere? Non un sito vuoto con il file hosting start, ma uno stack applicativo che io non ho messo, o meglio, l'ho messo implicitamente dicendo a Azure, inizializzami lo spazio con tutto quello che ti serve per far sì di avere un API che vada a scrivere sulla tabella pinco pallino. Scritto in Node.js, questo perché volevano fare i fighi e dimostrare che si può in effetti usare qualsiasi tecnologia. Fatto ciò, io inserisco una tabella, ripeto, di DB non so magari nulla, che chiamo test table, e che dico che le insert le fanno solo gli autenticati, le update anche, le delete non le fa nessuno, le read tutti, anche gli anonimi, e le undelete nessuno. Fare questo significa, palle, scusate, ma talvolta capita. Alla terza lascio stare. Ok, vi fidate. Se dopo aver fatto ok, sarebbe comparsa una tabella qui, insieme alle tabelle Northwind, con dei campi di default, che poi dopo avrei potuto customizzare sempre dal portale, quindi avrei potuto inserire tutti i campi che volevo, e il back-end sarebbe stato aggiornato proprio per permettere questa comunicazione. Da chi? Da un client che può fare le cose a mano con un REST API, oppure utilizzare un SDK che viene generato perfettamente su misura proprio in base a come hai definito il servizio. E poi fai download SDK, lo metti su iOS e ci sarà la chiamata scrivi su test table, per dire. Lo potrai fare solo se, in quel caso io ho detto solo per gli autenticati, quindi solo se andiamo a configurare anche un'autenticazione legata a tcd03.azurewebsite.net. Per esempio dicendo che è supportato Facebook, Google, il Microsoft account, Azure Active Directory. Tutto questo lo faccio da qui. Ma quello che mi preme è che voi sappiate che in realtà non è niente di trascendentale, sono solamente dei pezzi di software, client e server, che vengono messi su una web app per darvi un pacchetto, diciamo, completo e velocizzare lo sviluppo. Stessa cosa le API app. Quindi le API app non sono nient'altro. Ora cosa faccio? Reinizializzo TCD03 più che essere una mobile app come un API app. Quindi stesso discorso, mi viene creato un backend che per esempio simula, è una banale API di scrittura, lettura, contatti, nome, cognome, email, eccetera. Quindi mi aspetterei anche che qui fra qualche secondo sparisca tutta sta roba Node.js e cominci ad apparire roba .NET, un Global ASAX, delle DLL, eccolo qua, Global ASAX è arrivato, adesso arriveranno delle DLL in bin, probabilmente ci sono già, e così via. Quindi è cambiato il backend, io non ne so niente, tendenzialmente non lo voglio sapere, però la cosa bella è che l'ha fatto lui. Dov'è il punto dell'API app? Che ti dice, se tu fai un'applicazione che ha API REST, in linguaggio qualsiasi, e la documenti tramite un giochino che si chiama Swagger, chi è che lo conosce? Swagger è una specie di standard de facto di definizioni API REST, un po' come il VSDL per il SOAP, lo Swagger sta diventando, non è uno standard così ufficiale, ma sta diventando uno standard de facto. Ci dice Microsoft, se tu fai un API, come vuoi? Però se la documenti con Swagger, tu puoi inserire la definizione del USDL, che in realtà è lo Swagger appunto, URI, qui dentro, in modo tale che io e Azure capisca le operazioni. E se io e Azure capisco che operazioni fornisce la tua API, da tutto il resto dei servizi Azure ti permetterò di comporre workflow dicendo chiama l'API X passandogli il parametro Y, eccetera, eccetera. Perché grazie al metadato Azure stesso poi mi può, diciamo, fornire degli scenari di integrazione. Non abbiamo il tempo di vedere tutto ciò, ma se vediamo cosa mi ha deployato, Swagger, tra l'altro, se implementato, ci dà anche una UI su cui uno può testare l'applicazione. Mi ha pubblicato questa API REST che ha questi endpoint, get, post, eccetera, eccetera. Lo potete fare voi, per quello che dico, ho fatto la premessa, ragazzi, API apps e mobile apps non è niente di trascendentale, sono semplicemente dei richiami a usare degli standard, in modo tale che si semplifichi poi l'interoperabilità tra applicazioni. In questo caso voi ve la scrivevate in .NET con ASP.NET Web API oppure con Node.js, mettevate lo Swagger in modo tale che generasse la documentazione e avete ottenuto lo stesso risultato. Questa è semplicemente una demo. Bene. Ultimo pezzo delle app service sono le logic app, che sono, cioè a differenza delle web apps, sembra che non creino nessun sito, cioè non si creano il x.azurewebsite.net, perlomeno non esplicitamente in questa fase. Io la chiamo TCD 2016. Ok. Cos'è una logic app? È un modo per definire dei workflow, in modo del tutto interattivo, che eseguono in base a dei trigger, quindi a delle condizioni che si verificano, oppure su base schedulata, e che compongono vari servizi. Per esempio, se c'è un nuovo blob, che sarebbe un file, su un tale storage, scrivi un post su Facebook, cose del genere. Oggi scrivereste del custom code. In questo caso noi andiamo a definire questo workflow in modo abbastanza visuale. Dietro le quinte, quindi intanto sto aspettando che sulla destra appaiano i connettori. Ok. Primo connettore che metto, cosa vado a fare? Vado a fare un workflow che ogni minuto, quindi dico recurrence, primo oggetto, ogni minuto, vada a fare un controllo su un Azure Storage che ho predisposto qua. L'Azure Storage è un posto dove posso salvare cose. Detto così fa un po' il film con Nanni Moretti, salvo cose, vedo gente, ci mettiamo dentro tre file a caso, questi.
Si può interfacciare anche con database?
Sì, sì. Cosa ho fatto? Ah, ho messo, ok, perfetto. Vado a dirgli, guarda, vai a controllare questo URL del blob storage, adesso non mi soffermo su come lo genero perché ci sarebbe da parlare del blob storage in questo caso, voi vi fidate che è come se gli stessi dando delle credenziali del servizio di storage, niente di più. In realtà è un servizio di firma, una roba abbastanza evoluta, però non ci interessa. Cosa sta facendo adesso invece ci interessa? Perché la prima domanda che potrebbe venire è, ma a costo di chi esegue tutto ciò? Cioè, chi è che ci mette i soldi, delle risorse per poter far girare questo workflow? Noi, col nostro App Service Plan. In realtà questo momento in cui lui sta lavorando, sta creando un sito, un website, dove ci ha infilato un pacchetto applicativo che ha scritto Microsoft. Cosa farà questo pacchetto applicativo? Dato un input, va a leggere dei blob, va a fare delle operazioni sui blob. Quindi in realtà questo connettore che va su un blob storage non è un pezzo software che è stato da qualche parte in Microsoft che chissà come ci è arrivato, ma è una roba che viene presa, copiata su un nostro sito di nostra proprietà, nel senso che gira fisicamente sul nostro service plan e viene invocato da questo workflow. Quindi se questo aggeggio ci mette un sacco a eseguire, sta usando le risorse del mio app service. Ed è per quello che spesso si dice che app service sono l'insieme di web apps, API apps, mobile apps e logic apps. Questo chiude il giro. Ci mette un po', e infatti vorrei evitare questa demo, nel senso che tanto funziona, magari la faccio a pezzettini man mano che vi spiego il resto, perché ci sono tante cose interessanti. La demo che farò nelle frattaglie di tempo, senza commentarvela, sarà: ogni minuto vado nel blob storage, se ci sono file mi mando una mail. Questo è quello che negli intervalli di tempo cercherò di fare. Mentre parlo invece di un'ulteriore cosa. Il ragazzo mi chiedeva: ma come faccio a far girare processi batch che oggi sono esemplificati magari in servizi Windows? C'è un aggeggio che si chiama Web Jobs, e anche quello dove è situato logicamente nell'architettura all'interno dello stesso container. Quindi nel container potete già cominciare a immaginare: un pezzo è l'applicazione web, un pezzo è il Git, se c'è, un pezzo è la parte di deployment, un pezzo è un posto dove girano processi batch senza UI, eccetera. Facciamo per esempio, vi avevo avvisato, scusate, nel frattempo. No, purtroppo no. La domanda è: si possono configurare anche servizi FTP? No, è una limitazione. Cosa ho detto? Ah, scusami. Si possono configurare servizi TCP, cioè tutto ciò che non gira sulla porta 80.443? No, non puoi aprire un socket in una web app, proprio perché sei in un container.
Quello sul cloud, immagino.
Sì, sul cloud service, esatto. Vabbè, visto che ci ha messo relativamente poco, io la demo la chiudo anche. Ci metto username, ci metto la password. Questo è un servizio di mail esterno, quindi non vi aspettate che mandi anche le mail di suo, dovete comunque avere un servizio d'appoggio. Questo servizio d'appoggio è comunque su Azure, per cui non è che stia uscendo dal seminato. Ok, mentre aspetta, noi facciamo un servizio, un job continuo, che fa un check sull'URL di WordPress. Come lo scriviamo sto job? Beh, io conosco il C#, per cui scrivo una console application che, dato l'URL, che ora non ricordo, che però è tipo così, va a verificare che ci sia. Se c'è, male. Perché se c'è vuol dire che non abbiamo installato WordPress. Sì, un esempio veramente stupido, cioè serve solo per, diciamo, giustificare l'uso di un web job. Se c'è un'eccezione, questa cosa è male, allora dico molto male, e lo scrivo anche nel trace, vedremo poi perché. Qui lo scrivo un po' più fighetto: error, very bad. Invece ho sbagliato, perché se non ce la fa, se c'è un'eccezione, vuol dire che la pagina non è visibile, quindi probabilmente è già stato installato, per cui è molto bene. E se ce la fa, che è molto male, cioè se questa operazione va a buon fine. Se questa operazione non va in eccezione, andrebbe in eccezione per un 404, per un server error, perché la pagina effettivamente non c'è, allora in quel caso tutto bene. Quindi qui io ci piazzo un molto bene. Very good. Nel caso invece ce la faccia, cioè arrivi qui, molto male. Proviamo a vedere questa applicazione. Dovrebbe dirci molto male. Ora, questa cosa la voglio fare girare ogni minuto. Sì, lo so, non è il massimo dell'intelligenza sto tool, però cercate di seguire il concetto sottostante. Cosa faccio? Me lo vado, lui sta pensando, non so cosa stia pensando, molto male. Vado qui, mi zippo il tutto. Su, su, perfetto. Vado nel portale, qui nel frattempo ha finito. Sì, ma avevo finito. Ma vabbè, dai, ok, questa è andata. Vado qua nel TCD02, vado nei web jobs, che non trovo mai, il primo colpo, lo chiamo check di WordPress, gli dico che deve girare on demand, perché la schedulazione la faccio vedere dopo. On demand vuol dire che lo faccio partire io, o dal portale o c'è un URL che posso chiamare con un outcode che lo fa partire. Li possiamo vedere anche qui, i web job, anzi è più comodo vederli qua per ora. Lo faccio girare, dai. E la cosa carina dei web job è che hanno un bellissimo toolettino di aggregazione delle informazioni di esecuzione, non del singolo, anche di tutti, perché io posso metterne anche 50, io ho una situazione di produzione in cui in una web app ci sono 25 web job, l'elenco dei web job lo si vede qua, questa pagina, adesso ce n'è solo uno, e l'esecuzione, la cosa bella è che sono tutte loggate, quindi è l'ultima volta esecuzione è stata 47 secondi fa e mi gestisce anche i log, molto male. Per cui questa è un'ottima cosa per la necessità del servizio Windows da migrare su una cosa del genere. Ovviamente se è nel container, se vuoi fare aprire una TCP non puoi. Poi posso anche schedularli, per esempio lo riaggiungo, chiamo check vp scheduled, gli ripasso lo zippone, gli dico di eseguire in base a una schedulazione, per esempio ogni minuto. Recurring, ogni minuto, inizia adesso, finisci fra un giorno, non so quanto ci sia scritto. In più posso anche dire, adesso lo facciamo, quello lì intanto partirà probabilmente, in più posso anche fare una cosa interessante. Io ho loggato lì in quel bellissimo toolettino online, eccetera, però magari sono uno a cui piace il log shipping, comunque non voglio vedere per forza, non voglio dovermi collegare per forza a una pagina web per vedere i log. Allora posso anche dire, questo a livello proprio di applicazione, di web app, TCD01, guarda che i miei log da qualsiasi punto arrivino, quindi se arrivano dalla console, dal trace, da un Node.js che scrive sullo stream di errore, eccetera, eccetera, li fai finire su un blob storage. Dai. Ok. Quale? Sempre quello che stavo usando prima per il test, dove creo un container apposta per gli errori che chiamo logs. Ok. Ok, sembra tutto bene. Salvo. Salvato, faccio girare un po' tutto, anche questo, loro girano, mi aspetto che qui ci sia anche logs che ha nulla per ora. Dov'è che ho scritto? Allora, in TCD02, certo, chiaro, e i log li ho abilitati su TCD01, perfetto. Però anche qui, come prima, vi fidate e ho sbagliato slot, ma fondamentalmente mi sarei trovato i CSV con tutte le righe di log che provenivano dalle applicazioni. Quindi io posso, tramite il container, far uscire, fare il routing degli stream anche su una destinazione esterna, in questo caso il sync è un blob storage, oppure anche il file system, però il file system è un concetto che meriterebbe una sessione a parte. Bene. Detto ciò mi avanzano 5 minuti, tipo. Se avete domande, ben volentieri, se no ho un paio di temi avanzati, insomma, carini di web apps che sono un po' più avanzati, quindi decidete voi. C'è qualche domanda? No, si gratta la testa? Finta. Ok, dai, grazie per questa possibilità. Allora, una cosa carina è questa. Allora, siete una società che fa pubblicare agli sviluppatori. Gli sviluppatori, non so, hanno le loro belle settings di sviluppo. E dai, ok. Che si chiama MyKey, per esempio, e ha un valore di test. Voi non ci siete a fare supervisione quel giorno lì, facciamolo anche vedere, va? Key, qui ci metto Configuration Manager, Upsetting My Key. Scusate, ma devo scrivere questo pezzettino di codice. Ok, pubblichiamo. Ole. Lo sviluppatore ha appena pubblicato in produzione, perché? Perché voi non c'eravate, perché gli avete detto, vabbè dai, pubblica tu, oggi non posso pubblicare io, e questo vi ha sparato su in produzione la key di test, perché nel web config c'è la key di test, invece lui avrebbe dovuto fare una trasformazione magari di publish, oppure avrebbe dovuto modificarla con quella effettivamente di produzione. Grande problema, soprattutto per i DB. In teoria il DB di prod, insomma, stare nei codici sorgenti non è il massimo, nessuno lo fa di voi, vero? Nessuno, ok? Giusto. Però capita, allora com'è che ci viene incontro App Service? Ci dice, guarda che tu le app settings le puoi definire a livello di web app. Se tu le scrivi qua, sia le app settings che le connection string, chi se ne di quello che ti manda su chi deploya? Tu ti metti la tua MyKey che ha il valore reale, Vediamo intanto cosa è successo. Test, che ha il valore reale, salvi, questo vale anche per le connection string, e vince lo slot, cioè vince il container. Quindi voi potete dire al sviluppatore, fai quello che vuoi, pubblica puntando a staging, pubblica con le settings più sgarruppate di questa terra, tanto io ti controllo, comunque te le impongo dall'alto. E infatti adesso l'applicazione legge da lì. Qual è il giochino che fa tutto questo? È il container, quindi Docker è la versione open di una vision che fa esattamente questo. Azure App Service lo fa in Azure. Il giochino che fa tutto questo in realtà si chiama Kudu. Kudu che sta qui. Su ogni sito, anche quelli che avete già, c'è sul sottodominio nome del vostro sito.scm.azurewebsite.net la console di amministrazione di Kudu, che è il container che fa girare tutto questo. Dove potete andarvi a vedere, per esempio, le variabili d'ambiente, il fatto che lui si è mangiato appunto la vostra chiave di configurazione messa dal portale, dove c'è per esempio l'URL del vostro Git che ho tirato su prima, da qualche parte c'è le variabili d'ambiente, potete vedere i processi che effettivamente ha spawnato il sito. Per esempio, se avessi dei web job, che sono quegli strumenti che mi permettono di fare il controllo del WordPress di prima, li vedrei qui. Vedrei i processi, potrei killare per esempio, sì, non è il massimo, però il concetto è che c'è controllo sul container. Posso per esempio vedere, avere una shell da cui andare a vedere il file system, fare delle piccole modifiche, un touch di un file, eccetera, eccetera. Quindi in realtà il cuore che si chiama Kudu di questo servizio è anche quello bello, spalmato e accessibile a tutti. Prego. Perché sono loggato Azure. Vede la mia identity di Azure, vede che l'identity matcha col proprietario del sito. La domanda era, scusami, tutto bellissimo, però se ci accedono tutti non è bellissimo. Esatto. No, no, ci accedo perché la mia identity è nei claim cioè nell'header della richiesta c'è la mia roba di autenticazione. Che linguaggio tecnico. Ok, poi, prima avevo fatto quella bellissima versione 2, che era un Hello World con scritto V1 e V2. Supponiamo sia una B-test. Dico, cavolo, è la stessa applicazione in pre-prod che ha delle feature troppo fighe, devo provarle, ma solo con un parco ristretto di utenti. Allora vado nel traffic routing e gli dico, guarda, voglio che il pre-prod si becchi il 50% del traffico. Tutt'altro che conservativa come ipotesi. Ovviamente il vostro B-test potete fare 90-10. Una cosa del genere. Questo fa sì che a TCD01 Azure Website vada una richiesta allo slot di produzione e una richiesta allo slot di produzione. Quindi andiamo a vedere che succede qui. Ok, slot giusto. Andiamo a vedere che succede qui. Uguale. Andiamo a vedere che succede qui. Pure. Apriamone un altro. No, dai, ti prego. Non scherziamo. Dai, su, ti faccio contento. Ok. Vabbè, deve funzionare anche quello. Non posso dirvi fidatevi su tutto, cioè qualcosa deve pur funzionare. Cioè, ho fatto tutto giusto? Sì, in pre-prod. Vabbè, ci riproviamo, dai. Proviamo su un Windows normale. Nulla. Qual è qua il giochino che probabilmente non gli piace? Che ci sono dei cookie di mezzo, però è un po' avanzato. Purtroppo sono queste demo, sono quelle demo che dici cavolo, tutto naturale, poi ti lasciano all'ultima. Vabbè, proviamo l'ultima volta. Niente, non so cosa non gli è piaciuto. No, però non posso chiudere col fidatevi qua. Allora, facciamo così. Diamogli il 90 e vediamo se funziona. Olè. Ok, scusate, ma non potevo lasciarlo in mano al caso. Doveva funzionare anche prima, non so come mai. Però. Allora, c'è una questione in realtà dietro di cookie. Siccome App Service vi fa un favore, vi dice: secondo me voi non avete implementato in modo corretto la sessione. Cioè, secondo me, se io metto due macchine, voi la sessione la tenete in memoria e quindi creerei un sacco di problemi. Allora, cosa faccio? Il balancer che c'è sopra Dice, alla prima richiesta ti infilo un cookie che ti dice che sei legato a quella macchina. Così alla richiesta successiva sei sempre su quella macchina. Questo non è un bene, ma è un favore che fa a voi, perché probabilmente sa che il 90% delle applicazioni che ci sono oggi sul mercato hanno la sessione in proc. Quindi per questo motivo io continuavo a cambiare browser. Ma se lo disabilitassi tramite una istruzione apposta, ci sarebbe un vero bilanciamento anche su due richieste successive dello stesso browser.